Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Kurtens e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quocci.
Era il 29 luglio del 2013 quando il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, fondatore della comunità monastica Al-Khalil di Deir Marmusa, scompare a Raqqa in Siria, dove si era recato per negoziare con un gruppo di miliziani affiliato ad Al-Qaeda la liberazione di alcuni ostaggi, tra cui un vescovo siro ortodosso e uno greco ortodosso. Dal 2011, sull'onda delle manifestazioni della primavera araba, che interessarono anche la Siria, padre Paolo si era impegnato in favore della pace e del processo di democratizzazione del paese. Queste sue posizioni li causano nel giugno del 2012 l'espulsione dalla Siria. Rientrato clandestinamente l'anno dopo per quello che definisce un pellegrinaggio del dolore e della testimonianza, di lui si perde ogni traccia dopo che un amico lo aveva accompagnato in auto al quartier generale dell'ISIS, a Raqqa appunto. Ora, a 10 anni da quei fatti, la voce di Paolo Dall'Oglio torna a farsi sentire attraverso un libro che reca la prefazione di Papa Francesco, è pubblicato dalle edizioni Centro Ambrosiano e si intitola Il mio testamento, e che propone dei testi inediti che padre Paolo ha pronunciato nei mesi immediatamente precedenti alla sua espulsione dalla Siria e che riguardano il suo pensiero sull'ecumenismo, sulla fraternità tra uomini e donne, sul dialogo con l'Islam, sulla vita spirituale. Buongiorno da Corinne Zauk, benvenuti a Chiesa in diretta, che credo che da questa lunga introduzione lo abbiate capito, dedicheremo al decennale della scomparsa del fondatore della comunità monastica di Marmusa, padre Paolo Dall'Oglio, e al libro, in cui c'è anche un po' di Ticino, attraverso cui è tornata a parlarci a 10 anni dal suo rapimento. Ed è qui a Cori, in questo borgo dalla storia millenaria, a metà strada tra la pianura puntina e i castelli romani, che ho incontrato tutta la comunità di Al-Khalil, 3 monaci, 4 monache e un novizio, in occasione delle porte aperte che ogni anno attira a Cori per una settimana uomini e donne da tutte le parti del mondo. La maggior parte di loro è stata al monastero di Marmusa che padre Paolo negli anni Ottanta scelse come luogo per dare vita al suo progetto di creare un centro cristiano d'incontro con l'Islam, e lì ha conosciuto Paolo e la sua comunità. Come Rosanna, 34 anni, che è nata in provincia di Napoli in una famiglia cattolica, che a Deir Marmusa ha trovato quello che aveva a lungo cercato.
A Deir Marmusa io ho visto che i mondi si possono unire, quindi non c'è bisogno di negare, di cancellare, di odiare, di marcare la differenza. Quello che a me colpiva è che tanti musulmani lo consideravano un punto di riferimento. Ed è quello un po' che accade adesso, no? Anche io ho dei punti di riferimento, alcuni proprio, devo dire, sono proprio i monaci della comunità di Deir Marmusa, che possono essere dei punti di riferimento anche quando ho qualche difficoltà che riguarda l'Islam, perché no, e viceversa. Cioè, nel senso che lì io ho capito che questa spinta verso l'Islam, perché per me la fede non è una decisione, cioè non si decide di diventare musulmani o cristiani, cioè succede che ti accorgi che quella è la strada. Questa strada non era in opposizione. Io invece ero abituata a vedere un po', anche per le esperienze personali, le religioni come opposti. Quindi se questa è vera, quell'altra è falsa, se quell'altra è falsa, allora io devo convincere l'altro a venire dentro la mia. Ma come si può fare dialogo se io penso che la mia religione è vera e l'altra è falsa? Non si può neanche amare completamente l'altra persona, perché io ti voglio bene, sei mia amica, però di te credo che tu sia su una strada sbagliata. E quindi la novità anche di quello che ci ha lasciato Paolo è aver cercato un dialogo profondo e complicato, che è poi quello vero. Perché evitare le questioni teologiche? Cioè, quando spesso noi ai convegni di dialogo si dice sì, parliamo di tutto, parliamo di amore, di pace, di carità, evitiamo le questioni teologiche perché lì siamo divisi. Ma perché invece non andare a sviscerare anche quello che apparentemente ci divide? Perché poi è quello che sperimentiamo qui a porte aperte, il silenzio che c'è dopo una qualsiasi preghiera. È quello dove veramente ci incontriamo in una spiritualità unica. I cammini sono diversi perché un solo modo per arrivare a Dio non ci può essere, ma perché è Dio che ci ha creati diversi.
Se Padre Paolo è stato il punto di riferimento per Rosanna e l'ha accompagnata lungo quello che è stato il suo cammino di ricerca, che l'ha infine, come abbiamo sentito, portato verso la fede musulmana, diverso è il percorso di Suor Carol Cook, libanese, che grazie all'incontro con Padre Paolo è riuscita ad andare alle fondamenta della sua fede cristiana.
Allora, l'ho incontrato per la prima volta in Siria, ma lo conoscevo già un po' a partire dai suoi libri. Diciamo che dopo la lettura del suo primo libro, io da laica consacrata che ero, mi sono sentita di pregare perché il Signore mi aiuti, dal libanese di origine, a superare la mia paura dell'Islam per amare i musulmani veramente. Era una semplice preghiera. Poi però, rinnovando i voti, come lo facevamo ogni anno, ho vissuto una esperienza quasi mistica in cui ho capito che il Signore voleva che io, in modo particolare, ami i musulmani e do la mia vita per loro. La difficoltà nei paesi medio orientali è maggiore per quanto riguarda la memoria comunitaria che abbiamo ereditato, che è molto pesante con tutto quello che è accaduto nel passato. Quindi la mia difficoltà primaria è stata, quando sono stata in Siria da libanese, di superare tutte queste paure, di andare oltre per il passato che c'era stato, per la guerra, per le esperienze negative. Però il Signore dà le grazie di cui uno ha bisogno e quindi mi ha pagato tanto, perché sono felicissima di aver fatto il passo e oggi ho tanti tanti amici musulmani carissimi.
Tra i monaci di Deir Marmus c'è anche uno svizzero, padre Jens.
Vengo da Efretikon, sono nato a Berlino, ma ho vissuto tutta la mia infanzia a Efretikon, vicino di Zurigo.
Come uno svizzero di Efretikon finisce a Marmusa in Siria?
Ho fatto un viaggio verso l'Oriente, estremo Oriente, diciamo. Volevo andare in Cina, sulla Via delle Sete, e in Siria ho conosciuto il monastero di Marmusa. Mi è stato offerto un anno di ricerca spirituale e così sono stato quest'anno. Poi sono stato lì anche battezzato. E poi, dopo un periodo lungo di riflessione, sono entrato nella comunità.
Lei ancora ha relazioni con la Svizzera?
Ce l'ho alcuni amici, ce l'ho con la Chiesa della Svizzera. Sì, ma anche adesso molti amici in tutto il mondo.
E lei, durante questi anni di guerra, è partito dalla Siria per andare in Iraq.
Come comunità siamo stati invitati dal vescovo di allora, Louis Sacco di Kirkuk, che oggi è il patriarca dell'Iraq o della Chiesa Caldea. dopo un discernimento della comunità, noi abbiamo accettato l'invitazione di venire a Sulimanie e prendere cura della vecchia chiesa parrocchiale.
Poi è accaduta la guerra e lei si è trovato a dover gestire dei rifugiati.
Sì, all'inizio 2012-2013 era abbastanza calma da noi. Noi abbiamo avuto un incontro con giovani cristiani di tutto l'Iraq nel 2013. Poi 2014 volevamo fare la stessa cosa. L'ISIS ha attaccato Mosul e in seguito la pianura di Ninive, e a causa di questo sono venuti tanti sfollati cristiani e molto di più altri musulmani sunni, musulmani sciiti e anche altre religioni come gli yesidi. La nostra comunità ha preso cura di 255 rifugiati nella chiesa e anche in case che sono state messe a nostra disposizione.
A Cori c'è anche Gianmaria Piccinelli, professore di diritto comparato all'Università della Campania e amico della prima ora di Padre Paolo. Amici di famiglia, i due ragazzi studiarono entrambi presso i gesuiti. E Gianmaria fu tra i primi ad accompagnare Paolo nel deserto della Siria per portare nuova vita all'antico monastero in rovina.
Noi veramente ci mettemmo all'inizio a spostare le prime pietre per creare un passaggio. Lavoravamo lì 15 giorni e veramente è stata un'esperienza che mi ha fatto capire due cose. Innanzitutto che il dialogo è veramente un cantiere continuo. Simbolicamente io dico sempre che quell'esperienza mi ha fatto capire che per dialogare bisogna togliere le pietre di mezzo, insomma, ecco, questo è le pietre che si frappongono continuamente nelle relazioni anche interpersonali. E la seconda cosa è che è stato veramente impressionante vedere come già due o tre giorni dopo che noi eravamo lì cominciarono a venire gruppetti di curiosi, di persone, prevalentemente musulmani ma anche cristiani. Normalmente gli arabi, quando si va a casa loro, quindi se eravamo noi in quel momento che loro venivano a casa nostra, avremmo dovuto ospitarli e offrire loro qualche cosa, ma non avevano assolutamente niente. E venivano loro, mi ricordo questi vassoi che venivano con del cibo, con le bevande, perché loro dicevano siete voi venuti a casa nostra. Lì c'è stato un momento in cui veramente si è capito che Marmusa era parte di una tradizione, di un sentire comune, non soltanto dei cristiani ma anche dei musulmani. C'era un grande desiderio che ripartisse.
E così è stato. Marmusa è tornato in vita, diventando negli anni, anche grazie ai volontari venuti da tutto il mondo, un importante centro di incontro tra musulmani e cristiani, e dando forma e concretezza a quello che inizialmente era solo un sogno, forse una visione.
Certamente è diventato in Siria il cuore, il punto di riferimento di un incontro anche, forse dire teologico, forse un po' impegnativo, ma sicuramente intellettuale, ecco, no? Tra musulmani e cristiani. Cioè non è soltanto, come può essere una piccola esperienza, viviamo insieme, condividiamo un momento, anche un momento di preghiera, ma anche uno sforzo per provare a trovare delle ragioni dello stare insieme. Mi ricordo nelle chiacchierate con Paolo, lui sottolineava molto come a Marmusa lui aveva trovato il luogo dove dare concretezza ad una visione. Lui aveva avuto questa visione. Questa idea che Isacco e Ismaele si riabbracciassero, che il cristianesimo, Islam e poi anche gli ebrei potessero veramente ricamminare insieme, trovare un modo per vivere la vita di oggi, nelle società di oggi, senza contrapposizioni, fratture di tipo religioso, teologico, dogmatico, eccetera.
Credere e vivere nel concreto l'amicizia islamo-cristiana in un territorio provato dalle guerre, dove la memoria degli eccidi è ancora viva, pensiamo agli armeni della Turchia, e dove l'oggi è segnato dall'emarginazione sistematica delle minoranze cristiane e da un tessuto sociale rigorosamente diviso secondo l'appartenenza religiosa, non è né scontato né facile e neppure popolare.
Era una cosa totalmente nuova e anche all'interno della Chiesa c'è stato chi ha messo i freni e chi invece ha detto no, vediamo cosa succede, insomma. E il problema grosso è stata la chiesa orientale, che faceva molta fatica, no? Soltanto ad abituarsi a un'idea di dover dialogare con l'Islam. L'Islam, nella memoria storica, nella memoria profonda dei cristiani orientali, è il nemico, o comunque, anche se non è un nemico sulla strada, è colui che ha sempre perseguitato le comunità cristiane, ha sottratto i beni, e insomma tutta la storia poi del XIX secolo con i grandi eccidi, no? Dei cristiani, degli armeni, in Siria si sono vissuti tantissimo questi, e c'è questa memoria profonda che rende molto difficile. Questo si avverte sia tra le persone, tra i laici, ma soprattutto all'interno dell'istituzione ecclesiale.
Che ne è oggi, a 10 anni di distanza, di quel seme di speranza che Paolo ha nutrito e alimentato a Marmusa?
Il seme che ha gettato Paolo è un seme che è destinato a germogliare. Forse anche con grande fatica, è duro dirlo, ma probabilmente anche, diciamo, innaffiato, bagnato dal sangue di Paolo, se non ci fosse più in questo momento. E comunque dal suo sangue, perché se anche ci fosse, fosse vivo, è sicuramente chiuso da qualche parte, e ha sofferto molto. Quindi il sangue è un battesimo per la Siria, per i musulmani di Siria e per il dialogo. Questo seme deve nascere. Adesso poi via via, dove queste piccole radici che vengono fuori, il fatto che la comunità è potuta tornare in Siria, che si stanno riaprendo le porte della Siria e soprattutto si può rientrare a Marmusa, fino a 2 anni fa non si poteva neanche più ritornare a causa della guerra, e questo consente anche di rimettere in moto delle relazioni, di riportare nuovamente questo messaggio del dialogo un po' al centro e di poterne fare esperienza in un luogo specifico, che è un luogo benedetto dal mio punto di vista, proprio perché per questa sua tradizione, ma proprio perché è parte di un comune sentire di musulmani e cristiani in Siria e probabilmente ormai anche al di fuori della Siria.
Paolo, dove sei? Con chi sei? Stai parlando, stai tacendo? Magari è qualcuno che ti sta ascoltando. Forse hai paura lì da solo, chissà che cosa pensi.
I tuoi silenzi soprano misteri. Le odi e miserere non si pensano già mai, non si scrivono prima che accadano gli eventi. Ma per noi tu hai già vinto, sei partito da eroe, ne eri convinto. Ma per noi tu hai già vinto, sei partito da eroe, ne eri convinto. E per le vie di Damasco, nella polvere a 20 anni, tu cambiassi strada, ma non l'hai più lasciata, non l'hai più lasciata. Come innamorato pezzo per la sua dolce mano. Dannata domanda intollerabile d'amore, sensi di colpa che a volte poi non trovano risposte, quella voglia di partire e vagare da soli in un deserto per abbandonarsi agli altri come il mare aperto. Io come te ho la paura della fine, ti confesso che ci penso, ma la risposta giusta in fondo la sei tu, che hai regalato alla tua vita un senso.
Ma spostiamoci ora a Roma, all'interno della chiesa di Sant'Ignazio, dove sabato 29 luglio è stato presentato il libro Il mio testamento, che raccoglie quelle che furono le riflessioni di padre Paolo Dall'Oglio sulla regola di vita secondo cui lui e la sua comunità intendevano vivere. Pensieri anche molto personali che ci portano al cuore di quello che Paolo era, voleva e pensava. Ne parliamo con l'attuale superiore, con l'abate della comunità di Deir Marmusa, padre Jihad Yusuf.
Prima di lasciare la Siria, negli ultimi 8 mesi, Paolo si è messo con tutti quelli che erano al monastero, che c'era sempre una presenza di ospiti, a spiegare la nostra regola e commentarla. Commentare veramente il modo in cui lui desidera vivere, il metodo, diciamo, in quale stile vivere il discepolato a Cristo in questa vita monastica che si basa sulla tradizione ma non è tradizionale, che contiene tanti elementi nuovi tipo preghiera in lingua araba, non in quella siriaca, di essere monaci e monache insieme uomini e donne e di vivere questa amicizia dell'Islam. Sono tutte cose nuove, quindi Paolo ha dato la vita, cioè si è consacrato per questo modo di vivere.
Ma quando ha preso forma e corpo in Paolo l'idea di fondare una nuova comunità? Non era certo quello il suo obiettivo scegliendo di andare in Siria?
Quando è andato a Mar Musa e il Signore gli ha parlato lì, gli ha ispirato di restaurare il posto, non pensava che questo posto sarà la base di una nuova comunità. Lui voleva riportare alla vita questo luogo affinché diventi una oasi per incontri dove i musulmani e i cristiani si possono incontrare, collaborare insieme, pregare, conoscersi meglio. Il fatto della comunità è nato piano piano dalla presenza di persone che hanno chiesto loro di farne parte, sia seminaristi sirocattolici con i quali Paolo aveva studiato in Libano la lingua siriaca, la liturgia, perché lui si era incardinato nel rito sirocattolico, che anche di altre sorelle, le prime erano due italiane, e Paolo si è aperto a questa novità, a questa richiesta, perché lui è l'uomo delle novità, lui si apre il cuore e la mente a ogni segno, a ogni cenno di Dio, dello Spirito Santo. Quindi Paolo ha accolto il desiderio degli altri di vivere la stessa vita.
Da 10 anni ormai Paolo non c'è più. Oggi il priore di Deir Mar Musa è lei. Lungo quali sentieri intende portare avanti la comunità che oggi è composta da 8 monaci e di cui fa parte anche padre Jacques Murad, anche lui rapito dall'ISIS per 4 mesi e oggi vescovo sirocattolico di Homs?
Andando avanti sempre nelle difficoltà e nonostante le difficoltà, e ogni volta che ci stanchiamo delle nostre fatiche, dei nostri limiti, viene un momento dove incontriamo persone, giovani, famiglie, e vediamo la riconoscenza nei loro occhi, vediamo cosa il Signore fa nella loro vita attraverso l'incontro con noi. Quindi capiamo quanto il Signore ci vuole ora, adesso, per la Chiesa di oggi, per il mondo di oggi. Quant'è questo carisma è prezioso agli occhi di Dio ed è necessario, è vitale per la Chiesa e per la società pluralistica, che non esiste più una società monocolore di religioni, di appartenenza. Siamo ormai in un mondo dove le connessioni sono immediate, dove le notizie arrivano subito. Quindi il futuro di questa comunità è tra le mani di Dio e la concretizzazione, la realizzazione, l'incarnazione di questo desiderio di Dio sta nella nostra risposta. Cerchiamo di mettercela tutta perché non siamo stati battezzati per stare al riposo. Nonostante ciò siamo limitati, stanchi, pochi, ma non molliamo, andiamo avanti. Vedo la nostra fedeltà al carisma di Paolo, alle promesse del Vangelo, alle promesse del battesimo, ai nostri voti, l'unico modo per portare avanti quello che Dio ci chiede, nell'apertura allo Spirito Santo, nella collaborazione con i laici, tra laici consacrati, dentro la Chiesa, tra le confessioni cristiane stesse, andando verso il cuore della nostra vocazione, cioè in collaborazione con i nostri amici, fratelli e sorelle musulmani. Il futuro è nell'incontro, nell'apertura, nella disponibilità, nell'ascolto.
Ma torniamo ora al libro che, lo abbiamo detto all'inizio, parla un po' anche di cinese. Il perché ce lo spiega il collega Gioele Anni.
Rileggere oggi gli ultimi discorsi di padre Paolo Dall'Oglio è un'esperienza commovente. Lo scrive Papa Francesco nella prefazione al libro Il mio testamento, pubblicato dalle edizioni Centro Ambrosiano e curato dal giornalista ticinese Luigi Maffezzoli. Proprio a lui chiediamo come è nata questa curatela e come è entrato in contatto con Papa Bergoglio.
La pubblicazione di questo testo nasce dal fatto che Articolo 18, un'associazione svizzera tra Ticino e Friburgo, sorta con lo scopo di difendere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, i fondatori hanno conosciuto personalmente padre Paolo Dall'Oglio, sono andati a trovarlo a Mar Musa, e proprio padre Jihad, che era venuto in Ticino anche diverse volte, aveva scritto, facendo una sorta di appello, chi è che può sostenere la pubblicazione di queste conferenze che padre Paolo aveva tenuto per alcuni mesi prima della sua espulsione dalla Siria. Io ho letto il testo e sono rimasto davvero colpito dalla profondità spirituale ed ecclesiale di questo testo. Allora ho pensato di telefonare in Vaticano chiedendo se era possibile avere una prefazione di Papa Francesco, proprio perché il testo di padre Paolo rispecchiava il pensiero e l'approccio di Papa Francesco nei confronti dell'Islam e dei musulmani. Francesco sorprendentemente ha accettato di farsi mandare il testo, ha letto il libro e ha mandato una prefazione che è bellissima.
Tra i tanti spunti offerti dagli ultimi discorsi di padre Paolo Dall'Oglio, qual è l'intuizione che lei, Luigi Maffezzoli, ha trovato più significativa, quella che più rappresenta i valori di Marmusa e la personalità di padre Paolo?
Più che un'intuizione è la limpidezza e la radicalità della sua vocazione che mi hanno colpito. Lui fin da giovane si è sentito chiamato in modo chiaro per una missione: riscattare l'Islam e i musulmani. Questa chiamata di padre Paolo a vivere per i musulmani e con i musulmani, e quindi non soltanto accanto a loro o peggio addirittura contro di loro, è stata una chiamata che diventa oggi profezia, che invita ciascuno di noi e la Chiesa intera alla conversione nei rapporti con l'Islam, cioè vedere nei figli dell'Islam i figli di Dio come noi siamo figli di Dio.
Alla presentazione del libro nella chiesa di Sant'Ignazio è seguita anche una messa presieduta dal cardinal Pietro Parolin, che ha voluto ricordare, oltre e accanto a padre Paolo, anche tutto il popolo siriano, sul cui destino ultimamente sembra calato il velo dell'oblio.
Preghiamo perché in Siria siano fasciate le piaghe dei cuori spezzati, siano scarcerati i prigionieri, siano consolati gli afflitti, siano riedificate le città desolate, siano ricostruiti i luoghi devastati, perché sia offerta a tutti una corona invece della cenere, l'olio di letizia invece dell'abito da lutto, la veste di lode invece di uno spirito mesto. E così sia.
Alleluia, 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 alleluia.
Vi ricordiamo che il libro di cui abbiamo parlato oggi, Padre Paolo Dall'Oglio, Il mio testamento, edito dal Centro Ambrosiano, verrà presentato in Ticino nel mese di ottobre. Grazie al tecnico Lorenz Lurati per la sua assistenza dallo studio e a voi tutti per aver voluto seguire Chiese in diretta anche oggi in questa terza domenica di agosto. Da Corinzao, arrivederci a settimana prossima con una nuova puntata di Chiese in diretta.